Uomini e profeti con Felice Cimatti.
E buongiorno, buongiorno e ben arrivati a Uomini e Profeti, sabato 29 giugno 2019, sono le 9:33 minuti e 5 secondi e comincia questa puntata, quest'ultima puntata di giugno di Uomini e Profeti. Cominciamo intanto con i saluti, la redazione che è a cura, il programma che è a cura di Paola Tagliolini e Lorenzo Chiera, in redazione Benedetta Caldarulo e Elisabetta Parisi, la consulenza musicale che è di Cristiana Monzi, alla console in questo momento c'è Domenico Ganci e la regia di Benedetta Caldarulo e la voce che avete ascoltato è quella di Felice Cimatti, una delle due voci, perché siamo molto contenti, siamo anche un po' emozionati per avere qui con noi in questa ultima puntata di Uomini e Profeti di giugno, in qualche modo una puntata che chiude questa stagione di Uomini e Profeti, una voce che riconoscete, forse già qualcosa si riconosce della voce, ben arrivata
prima ancora che parli
Gabriella Caramore, ben arrivata e bentornata.
Grazie mille, grazie Felice, una buona giornata a te, a chi ascolta, alla redazione, Benedetta, Elisabetta, Paola, e oggi c'è anche un ospite, Lorenzo De Vè, che ci ascolta.
Non si può non chiedere, no? Più o meno era un anno fa che stata anche una specie di commiato, di saluto, sì. Di arrivederci, evidentemente siamo qui di nuovo. Lo so che è un po' difficile, ma che impressione è tornare anche in questa veste dentro Uomini e Profeti?
Ma devo dire molto normale, nel senso che l'ho fatto per talmente tanti anni che essere qui oggi mi sembra quasi di aver finito ieri, insomma. Molto normale, l'unica cosa l'unica cosa è che non l'ascolto un po' meno di prima, anche perché ho cambiato orari, faccio altre cose così, ma insomma mi sembra che ci sia una continuità. Mi sento molto, molto al mio posto, diciamo, qua dentro. Sì.
Non ti nascondo che all'inizio, quando appunto mi hanno proposto di, almeno per un po', di provare qui dentro Uomini e Profeti, poi chiudiamo questa parentesi, interna, appunto la sensazione di prendere la posizione di un programma così marcato, così segnato, con una voce anche così storicamente segnata, mi aveva inorgoglito ma anche preoccupato, però vediamo come va.
Andrà benissimo.
Il tema che abbiamo scelto è un tema importante, un tema forse sempre più importante. Il tema per questa puntata è il bene che resiste. Forse abbiamo da dire un paio di cose sia sul bene, sul sostantivo, sia su questo verbo che resiste, che sempre più mi sembra che sia la questione. Fra l'altro ricordiamo un libro che Gabriella Caramone ha scritto insieme a Maurizio Ciampa, La vita non è il male, 5 capitoli di riflessione sulle tracce del bene, pubblicato dalle edizioni Salani. L'esergo di questo libro, che contiene anche il titolo di questo libro, è una frase di Vassili Grossman da Vita e Destino, quello straordinario romanzo che è Vita e Destino. Questa bontà sciocca è quanto di umano c'è nell'uomo, è ciò che lo contraddistingue, è l'altezza a cui lo spirito umano si eleva. La vita non è il male. Io partirei proprio da la vita non è il male, no? Continuamente invece abbiamo la rappresentazione che dice esattamente il contrario. La vita è il male, la vita è l'interesse, la vita è pensa a te stesso, prima te, prima qualcun altro, prima gli americani, prima gli italiani, c'è sempre qualcuno che viene prima.
Che viene prima.
E poi gli altri, sì certo, gli altri vengono dopo. Che vuol dire in un senso proprio quotidiano, semplice, di tutti i giorni, Gabriella Caramore, che la vita non è il male?
Beh, appunto hai detto bene la rappresentazione, questa è la rappresentazione che abbiamo ed è giusto che ci sia, perché esiste molto male nel mondo ed è giusto che sia rappresentato. Forse è sbagliato che venga così enfatizzato, però ecco, la vita non è il male, il titolo che abbiamo dato a questo libro e che in realtà è un pensiero di Vassili Grossman, parte dalla considerazione, da due considerazioni. Primo, che bene e male nelle nostre vite, nella storia, sono estremamente mescolati. Nessuno di noi è buono o cattivo interamente, ci sono le circostanze che ci portano ad essere, a scegliere di essere più buoni o più cattivi, c'è la storia, ci sono momenti certo più tremendi nella storia, altri un po' di sollievo, soprattutto dopo una grande grande catastrofe, una grande guerra ci si risolleva, però ecco, bene e male sono intrinsecamente legati. La vita non è il male significa, soprattutto per Grossman, che il grande, quello che è stato definito il grande bene, il bene con la B maiuscola, no? Il bene delle religioni, dei partiti politici, delle grandi istituzioni, quello è un bene che gradualmente si corrompe, però c'è sempre invece nascosto un piccolo bene, quello che Grossman chiama il piccolo bene, un piccolo seme di bene, che qua là emerge nella storia ed è forse su quello,
ed è quello che resiste.
È quello che resiste ed è su quello che si deve puntare, e in fondo c'è sempre o quasi sempre data la possibilità di fare una scelta per un gesto positivo invece che negativo, un gesto che crei vita invece che distrugga la vita.
Ora sentiremo, no? C'è una bellissima intervista che oggi vi faremo ascoltare di Anna Pozzi, che fra l'altro è stata anche una conduttrice in questi anni di Uomini, sì, e Profeti, una giornalista per in missione al premio, uno dei due premi Nobel per la pace del 2018, un medico, Denis Mukwege. Un'intervista che è stata fatta in occasione di un passaggio a Milano il 22 maggio. Fra l'altro, l'altro premio Nobel di quell'anno è una ragazza yazida. Sapete tutta la vicenda dolorosissima di quelle ragazze fatte prigioniere sessuali durante la stagione orribile dello stato dell'ISIS, Nadis Murad. Ultima cosa che ti chiedo, Gabriella, poi cominciamo ad ascoltare, sì, la prima parte di questa intervista. Mi ha detto, mi è piaciuta una cosa in particolare, il bene alla B minuscola, come anche il male alla M minuscola, oppure il male talvolta, pensiamo a quello che è stato il Novecento, il male è un enorme M.
Beh, tutti e due possono avere l'iniziale maiuscola o minuscola. Il male nel Novecento, ma insomma anche oggi lo vediamo ovunque, può avere anche una grande M, però c'è una cosa molto profonda che dice Hannah Arendt. Il male non è mai assoluto, può essere radicale ma non assoluto, non ha profondità, mentre il bene può essere relativo, può essere ridotto in un angolo, può essere offeso, insultato, vilipeso, però il bene ha profondità. Ecco, secondo me questa è un po' la differenza da cogliere e la differenza sulla quale lavorare. Il bene può avere profondità, occorre lavorare intorno a questo piccolo bene, al piccolo gesto che si può compiere e che forse può avere anche delle espansioni e delle estensioni.
E può assumere. Davvero è troppo interessante parlare con te. Andiamo per un secondo.
Penso che ci arriviamo anche dopo
forse l'intervista, però sì, pensavo, no, perché un'altra cosa che non ho sviluppato. Ci sono persone, ci sono momenti in cui si trovano di fronte gesti, frasi orribili che vengono dette. Forse noi stessi abbiamo detto certe volte delle frasi orribili, e una sensazione che quella frase, che quel gesto sia definitivo. Mi sembrava di capire poco fa, Gabriella, appunto stiamo parlando con Gabriella Caramone, che anche in quel gesto, anche in quella frase, anche in quella persona che sembra così sfrontata, così dura, così violenta, forse lì dentro c'è una possibilità di quel bene con la B minuscola.
Beh, questo non lo so, perché va visto naturalmente caso per caso. Allora, diciamo che la società civile deve dare comunque a quella persona che ha compiuto un male anche estremo, deve dargli comunque la possibilità, una seconda chance, una seconda, una terza, una quarta, dare un'altra chance. Dopodiché certamente ci sono dei gesti che sembrano non avere possibilità di redenzione, e da quelli ovviamente ci si deve difendere. Però ecco, bisogna tener conto che forse ne abbiamo tanti esempi anche nella Seconda Guerra Mondiale, anche delle persone non moralmente eccepibili, però hanno compiuto qualcosa che va nella direzione del bene, cioè Io penso che abbiamo tenuto un po' presente in questo, anche in questo lavoro, che non voleva essere ovviamente una riflessione filosofica sui grandi temi del bene e del male, e abbiamo tenuto presente un criterio di realtà, quello che dice Simone Weil: bene significa dare realtà agli esseri e alle cose, male significa togliere realtà, e credo che questo sia un buon criterio. Magari poi ci torniamo.
Sì. Ci torniamo. Allora, dicevo, intanto cominciamo la prima parte dell'ascolto di questa intervista. Anna Pozzi, che intervista Denis Mukwege, premio Nobel per la pace del 2018. Vi dicevo, quest'uomo è un medico, un attivista congolese specializzato in ginecologia e ostetricia. Nel 1998 ha fondato il Panzi Hospital, ospedale in cui è diventato, ahimè, il maggiore esperto mondiale nella cura dei danni fisici causati ai corpi delle donne dallo stupro. Nel 2014 viene insignito dal Parlamento europeo dal premio Sakharov per la libertà di pensiero. Nel 2018, e insieme, ricordiamolo ancora, a Nadis Murad ha ricevuto il premio Nobel per la pace. Ascoltiamo allora la prima parte di questa intervista.
Incontriamo il dottor Denis Mukwege, di passaggio a Milano, dove è arrivato su invito del gruppo editoriale San Paolo. Il dottor Mukwege è un medico e attivista congolese e lo scorso dicembre è stato riconosciuto con il premio Nobel per la pace insieme a Nadia Murad, una giovane donna yazida. Il dottor Mukwege lavora presso l'ospedale Panzi di Bukavu, che ha fondato e che dirige.
È cambiata o è migliorata? In realtà ho letto dei rapporti anche molto recenti che parlano di una recrudescenza delle violenze e anche dei crimini sessuali sia contro le donne che contro i bambini. Ecco, com'è la situazione oggi nell'est della Repubblica Democratica del Congo?
Malheureusement, je crois que, comme j'avais dit, lorsqu'on est dans le déni, donc on ne cherche pas des solutions puisqu'on dit que ça n'existe pas. Ça va de soi. Donc sur le plan national, il n'y a jamais eu l'effort de trouver des solutions par rapport à la situation des femmes congolaises.
Purtroppo, come appunto accennavo prima, quando si è in una situazione di assoluto diniego, non c'è il tentativo, lo sforzo di cercare una soluzione, perché negando il problema non si fa appunto alcuno sforzo, e sicuramente sul piano nazionale non è accaduto niente. Dal 2016 abbiamo assistito a una moltiplicazione dei gruppi armati, oggi se ne contano più di 130 nel paese, gruppi armati che usano il corpo delle donne come campo di battaglia vero e proprio, e quindi sì, c'è stata una recrudescenza in questi ultimissimi anni, mentre nel 2014 e 2015 si era assistito a un calo delle violenze sessuali. Ma la cosa che davvero fa molta paura è il fatto che siano oggi soprattutto neonati e bambini ad essere violentati, e questo per me è l'espressione, la manifestazione dell'assenza totale di diritti. Sono state violentate le donne, sono state distrutte, ma non ci sono state conseguenze, e allora è come se fosse la tappa successiva per arrivare a distruggere anche i bambini neonati e gli
c'est détruire les innocents, enfants et bébés. Et donc, ça c'est très inquiétant. Nous avons vu, nous sommes passés presque aujourd'hui à 30% des enfants qui sont violés. Et ça c'est très très inquiétant.
Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, e il dottor Mukwege era a New York in quei giorni, ha approvato una risoluzione che però è stata fortemente depotenziata sulla questione proprio dello stupro come arma di guerra. C'è stata una forte resistenza da parte di paesi come la Russia, la Cina e anche gli Stati Uniti, che non hanno voluto ad esempio che si mettesse in campo un organismo, diciamo, più formale per il monitoraggio delle violenze sulle donne in contesti di guerra. Ecco, io vi chiederei, ma perché questa difficoltà e questa reticenza a riconoscere questo errore, che non è solo della Repubblica Democratica del Congo? Noi l'abbiamo accampato molto da vicino ai confini dell'Italia durante la guerra dell'ex Jugoslavia, e che avviene anche in molti altri contesti.
Je crois que c'est une question très intéressante et très importante. Pour la première fois, quand vous voyez que les États-Unis, la Chine et la Russie veulent faire un veto sur un texte, c'est quand même dans l'histoire du Conseil de sécurité.
È una domanda estremamente interessante, estremamente importante. Per la prima volta gli Stati Uniti, la Cina e la Russia sono stati concordi nel voler porre il veto alla proposta di questa risoluzione. È la prima volta nella storia del Consiglio di sicurezza. E su quale testo hanno trovato questa unione di vedute? Su un testo che proponeva di proteggere un po' di più le donne. Le negoziazioni sono andate avanti per un mese e 30 minuti prima di votare ancora non c'era l'accordo fra questi tre membri del Consiglio di sicurezza, che hanno rifiutato quindi la creazione di un comitato che potesse avere gli strumenti per sanzionare le violenze sessuali. E perché? Questa è la vera domanda. Perché questa cecità nei confronti di un dolore che tutti condividiamo? Esiste una piattaforma mondiale di donne vittime delle violenze in Ucraina, in Serbia, di donne kosovare, colombiane, peruviane, siriane. È un problema assolutamente globale. Tutte le donne, in ogni conflitto, le donne sono utilizzate appunto per obiettivi politici, donne e bambini. Le donne in Siria, ad esempio, sono torturate, violentate nelle prigioni di Bashar al-Assad. Questo è terribile. Questa era una risoluzione, quella proposta, in cui si chiedeva che qualora la violenza sessuale e lo stupro fosse usata come arma di guerra, ci fosse istituito un comitato di esperti che proponesse delle sanzioni, ma questa risoluzione appunto non è passata. E quello che voglio dire io è che appunto se noi chiudiamo gli occhi di fronte a questa questa situazione terribile, significa distruggere la famiglia, e non esiste chiesa senza la famiglia, che è il nucleo stesso della chiesa. Quello che noi abbiamo visto, come ricordava Pierre anche prima, è stata la distruzione dei simboli della chiesa, delle persone che rappresentavano la chiesa, l'arcivescovo, i preti che sono uccisi proprio mentre noi stavamo lavorando a costruire un processo di pace, i pastori che lavoravano con me che sono stati assassinati e io mi sono salvato per miracolo. Il presupposto di questo è che se distruggiamo la fede, distruggiamo i simboli che la rappresentano, stiamo mostrando che noi possiamo avere il potere anche su questa fede. E se distruggiamo le donne, se le donne lasciamo che vengano violentate anche pubblicamente, in questo modo è come ucciderle. E per questo la Chiesa deve tornare a usare il suo ruolo profetico per porre un freno a questo mondo che sta andando alla deriva. Non possiamo restare indifferenti. E abbiamo visto nella storia fino a che punto abbiamo pagato caro l'indifferenza. Significa avere una ferita sulla coscienza estremamente profonda.
E se non nous taisons, nous sommes dans l'indifférence. Et je vous rappelle, à chaque fois quand le monde a été indifférent, nous savons que nous l'avions toujours payé trop cher et ça a toujours resté comme une plaie profonde dans nos consciences.
Tumeamua kuvunja ukimya, tulijitia pamoja ili tuachie watoto wetu, dunia bila ujeuri na ubakaji.
Little Bird, sono un piccolo uccellino che tocca il cielo, quello che stiamo ascoltando, dopo le parole potentissime che abbiamo appena ascoltato del premio Nobel che ci ha raccontato, no, del rischio, e c'è una parola fondamentale che è quella di indifferenza. Ma vi stavo dicendo Little Bird dal Global Survival Network, una canzone scritta insieme da donne di diverse parti del mondo, tutte colpite dalla violenza sessuale, quella che abbiamo ascoltato. Anche per questo l'audio era un po' problematico. Un'intervista di Anna Pozzi che ha intervistato a maggio di quest'anno Mukwege, il 22 maggio. Ricordiamo che insieme a Nadia Murad, Desi Mukwege è uno dei due premi Nobel per la pace nel 2018. Gabriella Caramore, questa parola è fondamentale per tornare alla resistenza, il bene che resiste. L'indifferenza delle istituzioni, naturalmente, che hanno le loro ragioni, anche le istituzioni hanno talvolta delle buone ragioni, senza istituzioni la nostra vita sarebbe impossibile. E però non nascondiamoci dietro un dito: in queste ore è stata arrestata la capitana di quella Sea-Watch 3, la Carola Rackete, che ha forzato il blocco, è entrata nel porto di Lampedusa perché ha detto i 40 migranti stanno male, rischiano, devo farli sbarcare. Allora questa donna andrà incontro a quello che la legge prescrive. Lo Stato, le istituzioni hanno tutte le ragioni, che naturalmente se uno Stato decide che una cosa non si deve fare e anche la legge lo stabilisce. E però questa donna ha detto, la capitana di questa nave ha detto: al di là delle istituzioni, al di là della legge, c'è appunto il problema dell'indifferenza, di un bene da fare. Allora, naturalmente, al di là di quello che uno può pensare del quadro politico, internazionale, mondiale, mille ragioni, ci sono 40 disgraziati, mettiamola così, che stanno soffocando in questo caldo torrido di quest'estate, e pensato: cos'è più urgente in questo momento? Allora, è naturalmente una scelta enorme, estrema, viola la legge, va incontro a una violazione della legge, e allo stesso tempo che cosa ha seguito Carola Rackete? Il bene? Ha seguito ha resistito?
Sì, direi ha resistito. Mi colpivano, adesso poi torniamo subito anche alla capitana, ma nelle parole di Mukwege appunto questo senso molto realistico dell'indifferenza dell'istituzione a cui lui va incontro. Ma nonostante quello, mi colpisce sempre questa forza che hanno queste persone, che magari ottengono un piccolo risultato e però non desistono, non demordono, cioè vanno avanti, insistono. Il bene poi non è mai una conquista definitiva, sono appunto dei piccoli passi che a volte sono delle cadute, a volte ci si risolleva, a volte si va avanti, quindi si cade, ci si rialza continuamente. E nel caso di questa della nave, di questa capitana tedesca, sentivo stamattina a prima pagina che sì, molti hanno evocato Antigone e Creonte, e naturalmente Creonte ha le sue ragioni, ha delle buone ragioni, ha le leggi.
Forse facile, se avesse torto,
va bene, ecco. E quindi le leggi vanno rispettate. Però, allora, qual è stato il peccato di Creonte? Aver esagerato, cioè aver peccato di ibris, pensare che davvero poteva decidere di tutto, no? Allora ci sono le leggi, ma c'è sempre un modo intanto per farle rispettare con dolcezza, con mitezza, a volte con severità, ma anche con indulgenza. Cioè la legge non deve essere un bastone che cala sulla testa di poveri innocenti. E quindi Creonte ha fatto questo errore, ha fatto l'errore dell'arroganza, di sottovalutare, di disprezzare, ecco, il dolore della vittima. Se Creonte avesse pianto con Antigone, mettiamo, forse le cose potevano essere diverse. Ecco, allora questa giovane donna, certo, ha violato la legge, forse poteva anche fare diversamente, forse la si poteva anche consigliare diversamente, forse si poteva trovare più presto una soluzione che potesse far sbarcare e poi destinare ad altri paesi. Insomma, tante soluzioni si possono.
Però era lì, nella tolda di quella nave, c'era lei. A un certo punto ha scelto in una direzione.
Sì, no, voglio dire, il contesto internazionale poteva suggerire altre soluzioni senza fare questo faccia a faccia, questa posizione frontale che ovviamente è stata voluta, è stata cercata, è stata così, per, appunto come dicevi prima, la rappresentazione, no, della forza che schiaccia la debolezza, e adesso siamo al punto di partenza perché lei è arrestata, ma quelli sono ancora lì.
E quelli sono ancora lì. Prima di ascoltare la seconda parte di questa intervista, c'è qualcosa di scandaloso, anche quando il gesto del bene non è così estremo come quello che abbiamo visto, oppure pensiamo qualche tempo fa, se ne è lungamente discusso, il cardinale Konrad Krajewski, ricordate, quello che a Roma a maggio di quest'anno ha riattaccato la luce, erano morosi in questo palazzo occupato abusivamente rispetto alla legge, giustamente ci sarà qualcuno che quel palazzo lo possiede, ne vuole fare quello che ci vuole fare perché la legge glielo consente, è andato lì e ha riattaccato la luce e ha dato la luce a 450 persone. Allora non ha lasciato interviste sostanzialmente. C'è qualche cosa di diciamo contemporaneamente semplicissimo, banale, attacchi la luce, sì, cioè un gesto qualunque, tutti noi quando salta la luce riattacchiamo,
sì, il piccolo bene, no, di cui
parlavo, però anche scandaloso.
Sì, perché il piccolo bene può essere scandaloso, soprattutto se appunto si trova di fronte un apparato istituzionale che grida allo scandalo. In fondo si tratta di un piccolo gesto, lo si poteva risolvere molto facilmente, forse prima, forse diversamente. Il bene crea anche scandalo, è stato molto significativo, per carità, non va neanche enfatizzato più di tanto, nel senso che ci sono poi tanti gesti di questo tipo che rimangono nascosti. Però ha avuto un impatto di forte significato.
Allora, ascoltiamo la seconda parte di questa intervista di Anna Pozzi, sempre a Milano, nel 22 maggio, Denis Mukwege.
La fede, come dire, è una costante anche nella sua vita, non solo perché suo padre era un pastore molto riconosciuto e rispettato, ma perché anche lei come dire, è un filo conduttore che entra in qualche modo anche nella vocazione di essere medico. Lei sin da bambino diceva voglio essere un ganga e lo è diventato, ma la sua attenzione a queste donne è certo l'attenzione di un medico specializzato, ginecologo, ma anche l'attenzione di una persona che ha uno sguardo più ampio, un senso della cura che va oltre l'operazione in sé e la cura medica. Quanto la fede anche entra in questa attenzione?
Absolument, vous avez dit que j'avais déjà eu même à le dire. Pour moi, la foi, c'est le fil conducteur de tout ce qu'on peut faire, de ce que moi je peux faire. C'est grâce à ma foi que je peux regarder l'autre comme mon semblable. C'est grâce à ma foi.
Sì, per me la fede è il filo conduttore di tutto. È proprio grazie alla fede che io posso guardare l'altro e posso considerare il fatto di amare l'altro come me stesso il mio obiettivo. Questo è un ideale che mi tocca profondamente, il comandamento, quando Gesù dice di amare l'altro come ami te stesso. Mi chiedo qual è il senso profondo di questo messaggio. Beh, raggiungere un ideale significa lottare tutta la vita per quell'ideale, all'infinito. E amare l'altro, comprenderlo, provare l'empatia, essere in grado di immaginare come si sente e immaginare che potresti essere tu al posto suo. Tutte queste sono le cose che mi chiede la mia fede. Io so di essere imperfetto, so che è un compito difficile, ma so anche che avere fede significa continuare con questo sforzo sempre, continuare ad amare, perché non c'è niente di più bello dell'amore. Nel mio lavoro quotidiano, tutti i giorni, io prego il Signore perché mi aiuti nonostante le difficoltà e mi dia la forza di amare. È molto molto difficile, ma quanto è bello sentire che si ama e che si è amati. Vorrei vedere se qui in questa sala c'è qualcuno che mi dice voglio svegliarmi al mattino e essere odiato da qualcuno. Tutti vogliamo essere amati e io mi chiedo perché il mondo non cambi se l'amore di fatto è una cosa così bella. Forse tu me lo puoi spiegare.
Beh, certamente.
Vorrei concludere anche ricordando le parole del dottor Mukwege che ha pronunciato a New York qualche tempo fa. E lui diceva:
il disegno.
Le donne del Congo non hanno bisogno della vostra pietà, ma del vostro impegno. E se c'è una cosa che mi auguro è che ognuno dei presenti faccia la sua parte. Solo così tutti insieme potremo ottenere qualche risultato. Dunque, quale speranza per l'Africa? Forse dobbiamo porci la domanda, quale speranza per tutti noi insieme? Africa, Italia, Europa e il resto del mondo, per un futuro di dignità per tutti.
Je pense que l'espoir réside dans la remise en question. Vous ne pouvez pas, j'ai introduit en vous disant que l'Italie, je suis surpris de voir le nombre de personnes qui s'intéressent à mon pays.
Che la speranza parta dal rimettere le cose in discussione. Come ho detto prima, sono sempre stupito dall'interesse che l'Italia porta al mio paese, perché l'Italia ha saputo costruire dei ponti con il mondo attraverso tutti i missionari che sono partiti per il mondo intero per annunciare la buona novella e per annunciare l'amore. Sono stati costruiti ponti, appunto. Io ho viaggiato anche negli angoli più remoti dell'Italia e dappertutto sono stato avvicinato da persone che mi hanno detto: mio zio, mio fratello è stato missionario in Africa. E questi sono esattamente i ponti che possono creare un mondo migliore, un mondo in cui è possibile condividere, non un mondo di muri o di fili spinati. Sono i ponti che dobbiamo costruire. Quindi questo è il primo punto che riguarda la speranza e che mi sta particolarmente a cuore. Tu parlavi poi delle risorse, di questi minerali che sono stati definiti i minerali del sangue. Perché non possiamo invece cambiare questa denominazione e far sì che diventino i minerali dello sviluppo? Invece di avere bambini e giovani ragazzi che muoiono in questi tunnel, in questi buchi per estrarre il coltan, per poter costruire gli oggetti tecnologici che abbiamo, gli smartphone, come io stesso anche ho uno smartphone. Ma se tutto il mondo si mobilitasse per far sì che queste diventino le risorse dello sviluppo, che le risorse del sangue diventino le risorse dello sviluppo, che si crei un ponte fra l'Africa e l'Europa, l'Africa e l'Italia, un ponte positivo, perché ci sarebbero delle imprese che si trasferirebbero per sfruttare queste risorse, che impiegherebbero persone, che migliorerebbero l'occupazione, che migliorerebbero il reddito della popolazione. In questo modo il Congo, l'Europa e il mondo intero vincerebbero, ed è una cosa che è possibile fare. Dobbiamo solamente rifiutare alcune proposte che ci vengono fatte. Adesso sembra che venga appunto incoraggiato sempre l'odio nei confronti dell'altro. Questa è una cosa che io devo dire questa sera, altrimenti dovrei portare il peso del rimorso. I congolesi, gli africani non hanno bisogno di venire qui a darvi fastidio, possono vivere in pace in Africa, hanno tutto ciò che serve. Ma se continueremo, per poter avere dei telefonini o dei computer meno costosi, se continueremo a sopportare che vengano fatte delle guerre per ottenere risorse a basso costo, le cui conseguenze sono ogni anno migliaia e migliaia di morti nel Mediterraneo, continueremo a provare questo grandissimo dolore. È una responsabilità che ci riguarda tutti. Sono vicine le vostre elezioni, voi dovete dire ai vostri eletti, chiedere soluzioni vere per aiutare gli africani a stare bene da loro, senza creare bandiere, senza creare barriere. Gli africani verranno poi qui in qualità di turisti, come anche voi potrete venire a visitare il nostro paese come turisti, nel rispetto reciproco. Ma se continuiamo a fare la guerra per le risorse, non porremo un freno al fenomeno delle migrazioni e della guerra. Se ci sarà la pace, se costruiremo dei ponti, sapremo salvare l'Africa e avere un'Europa tranquilla.
Le ringraziamo veramente moltissimo Anna Pozzi che ci ha concesso questa intervista in due parti. Abbiamo ascoltato la voce del dottore, ma anche un pastore protestante, Denis Mukwege, che insieme a Nanyar Murad hanno ricevuto l'onore del premio Nobel per la pace nel 2018. Due parole semplici, Gabriella Caramone, fra le tante così piene, così ricche. Da un lato,
permettimi di ringraziare anch'io e salutare Anna Pozzi che veramente ci ci porta sempre in questa sua vastissima e bella esperienza di mondo, perché veramente è una ragazza che vive nel mondo.
Che poi non è proprio il punto. Se uno parte dalle astrazioni, no? Le astrazioni, l'Africa, non aiutiamoli a casa loro, prima qualcun altro, poi alla fine perde il punto, e torniamo alla faccenda del bene. Perché erano parole anche di gran buonsenso. È chiaro che se questi stanno male, se non li aiutiamo, poi vengono qui e poi subito dicono: ma non possiamo aiutarli tutti. Ci mancherebbe, chi ha detto di aiutarli tutti? Però c'erano 40 persone che stavano in una barca, poi magari non avranno diritto a stare da noi e verranno rimandati indietro. È come se si perdesse il volto di quella persona, e il bene in fondo è questa cosa anche molto, molto semplice: guardare in faccia qualcuno e non farsi soltanto prendere da queste grandi parole, da queste grandi astrazioni.
Sì, il bene è guardare in volto qualcuno, non farsi prendere dalle astrazioni, però appunto, come ci possiamo dedurre da queste parole di Mukwege, c'è anche un'altra forma di bene che non contraddice questa prima così spontanea, ed è appunto la costruzione, cioè creare piccoli passi, elaborare un progetto, perché senza un progetto politico, e qui la polis rientra nel bene comune, quindi le religioni ci entrano comunque, perché le religioni della vita parlano, e quindi del bene comune, non soltanto del bene del singolo individuale. Ecco, se non c'è questo senso della polis, della comunità, se non c'è progettualità, poi certo anche le progettualità possono fallire, però ce n'è bisogno. E allora nelle parole di questo medico si sentiva anche appunto il dolore per questa mancanza di sguardo largo, no? di sguardo vasto, che comprenda una progettualità dentro la quale inserire anche queste vite singole, questi volti dei singoli.
Non si è forse troppo lavorato negli anni che ci precedono nel raccontare l'istituzione come soltanto il luogo del male? In fondo, appunto, l'esempio della Chiesa, ma i partiti, facciamo un esempio meno apparentemente potente, no? Le critiche sacrosante contro i partiti politici, luoghi spesso di malaffare, e però poi lo vediamo, se non ci sono i partiti, la politica non c'è più, letteralmente c'è soltanto uno che dice fai questo, fai quell'altro, e ti propone una specie di molto sommario sondaggio, e tu dici questo sì, questo no. Tutto questo insieme di luoghi intermedi fra me singolo e l'astrazione massima dello Stato, se non c'è questo, poi alla fine è molto difficile ancora una volta lavorare su quel bene.
Sì, però è anche molto difficile pensare l'istituzione. Adesso tu hai citato la Chiesa, che non è naturalmente né il male né il bene. Però oggi la Chiesa si trova di fronte, ho l'impressione, una contraddizione molto forte, perché da una parte giustamente avverte questa esigenza universale, no? In questo Papa per esempio è molto chiaro, quindi di uscire dal piccolo orticello, ma più desideri l'universalità, più devi contenere dentro di te tutte le istanze, che sono quelle anche degli oppositori di Bergoglio, di quelli che vogliono una Chiesa forte, la Chiesa istituzionale, la Chiesa del passato e così via, e anche più, cioè Bergoglio si avvicina al nucleo dell'Evangelo, e di questo parla, e questo giustamente propone come il senso stesso della Chiesa, ma nello stesso tempo si porta dietro anche tutta questa devozione ricca di santini, immaginette, cose che naturalmente non possiamo demonizzare, perché sono poi i semplici che vi accedono, però sono come dei piccoli ostacoli che frapponi fra le parole del Vangelo e il mondo. E
allora, è proprio questo l'istituzione.
E allora sì, però la vedo dentro una difficoltà molto grande, e per questo a maggior ragione è grande la sfida, ed è grande anche il coraggio di quest'uomo.
Quest'uomo è sicuramente un grande coraggio, e certe volte si ha la sensazione che sia un coraggio, se ci si può permettere una parola del genere parlando di un uomo di fede, un coraggio disperato, come se dicesse o si fa ora o attenzione, non è detto che ci sarà un domani. A me,
come diceva Lutero, desperatio fiduciaris, cioè una disperazione che però ti spinge alla fede.
No, tutta la sensazione che si vede un po' in giro in Europa, le chiese che vengono vendute, le chiese che vengono trasformate in centri commerciali.
C'è una crisi nell'Occidente, c'è una crisi del pensiero dell'Occidente, e c'è una crisi del pensiero pensiero cristiano e cattolico che ha rappresentato l'Occidente, e in questo senso andrebbe fatto anche un lavoro, il terzo elemento di difficoltà della Chiesa in questo momento, perché l'esegesi è molto avanti, cioè ti spiega la materialità dei testi, come sono nati, però ci vuole anche un'esegesi della storia, quindi anche la storia andrebbe ridiscussa, e questo è molto difficile da fare, e questa è la grande sfida che aspetta Bergoglio in questo momento.
Sentiamo delle parole di Georges Brassens, con queste chiudiamo e poi ci facciamo i saluti.
Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel.
La chanson pour l'Auvergnat da Georges Brassens è una canzone che ci racconta un po' quello che abbiamo provato a dire. È dedicata a te questa canzone, tu stessa che senza farlo pesare mi hai dato quattro pezzi di pane quando nella mia vita c'era la fame, tu che mi apristi la madia quando la gente ipocrita, tutte le persone dalle buone intenzioni si divertivano a vedermi digiunare. Capella Caramone, siamo quasi alla fine, siamo manca un minuto e mezzo. Un bene, dacci una definizione. Oggi
abbiamo detto che non si definisce il bene.
Uno esce di qui, sente tutte queste storie e poi ognuno ha la sua esistenza. E il bene come comincia? Come si può permettere al bene di apparire?
Bella domanda, come si può permettere? Cominciando dai gesti semplici, cominciando dal guardare le persone negli occhi e cercare di mettersi al posto dell'altro, semplicemente. Ma qualcuno lo fa, trova questa spinta dentro i testi della propria tradizione, dentro i testi del Vangelo, della
Bibbia.
Guardare
qualcuno negli occhi,
qualcun altro lo trova nella vita di tutti i giorni.
Allora veramente siamo contenti di averla avuto oggi qui con noi. Noi, Gabriella Caramore, ricordiamo ancora questo libro che un po' ci è servito in questa nostra chiacchierata, La vita non è il male, che ha scritto insieme a Maurizio Ciampo, pubblicato a Salani nel 2016, è il momento dei saluti. Uomini e profeti a cura di Paola Tagliolini e Lorenzo Chiera, in redazione Benedetta Caldarulo e Elisabetta Parisi, la consulenza musicale di Cristiana Monzi, alla consol si sono alternati Domenico Ganci e Mauro Tonini, la voce che ascoltate è quella di Felice Cimatti. Ricordiamo che ancora domani continua la seconda parte alle 9:30, sempre Uomini e Profeti, la seconda e ultima parte del ciclo di Silvia Ronchey dedicato al buddismo in Occidente. Allora ci risentiamo a settembre, grazie ancora per essere stato con noi.
Grazie Felice, ringrazio chi ci ha ascoltato e naturalmente tutta la redazione. Buona giornata.
Quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel.